Radio Sieve chiama, l'Europa risponde. Analisi ed effetti delle politiche europee sul nostro territorio. Ne parliamo con l'eurodeputato Nicola Danti, in studio Stefano Galli.
Radio Sieve chiama Europa ed eccoci con il nuovo appuntamento con l'onorevole Nicola Danti, parlamentare europeo. Tanti gli argomenti di cui vorremmo parlare oggi. Partirei da quello più emotivo, il fatto che in questi giorni ricorre l'anniversario della morte di Megalizzi, questo giovane trentino che faceva il giornalista, si occupava di... E allora, Danti, cosa le suscita il ricordo di Megalizzi?
Stiamo registrando adesso da Strasburgo e devo dire che tornare a Strasburgo dopo un anno dalla morte di Antonio Megalizzi, dall'attentato, è veramente stata una grande emozione. Io voglio ricordare a una radio, un giornalista radiofonico, un ragazzo giovane, appassionato d'Europa, grande europeista, e un ragazzo che è morto sotto colpi di arma da fuoco in un attentato terroristico un anno fa. Quindi credo sia giusto alla radio ricordare questo grandissimo italiano, questo giovane italiano morto un anno fa.
Antonio Megalizzi. E allora, dopo il ricordo di Antonio Megalizzi, doveroso, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Partendo da che cosa? Brexit. Usciamo? Anzi, escono o non escono? Io credo che a questo punto sia già tutto fatto, no?
Il risultato delle elezioni inglesi è stato un risultato chiarissimo. Boris Johnson ha stravinto le elezioni. È chiaro che nei prossimi giorni, credo prima della fine dell'anno, Boris Johnson porterà l'accordo che lui aveva già trovato con l'Unione Europea nel mese di ottobre alla ratifica del Parlamento inglese. A gennaio questo accordo, se ratificato dal Parlamento inglese, verrà ratificato nella seduta plenaria del Parlamento Europeo, e a quel punto il 31 di gennaio il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Formalmente uscirà, ci sarà un periodo transitorio nel quale si dovranno trovare un accordo delle relazioni commerciali, questo è un accordo di divorzio. Ora si tratta di trovare l'accordo per come ci si comporta da qui in avanti e quali sono le regole commerciali tra due blocchi di Unione Europea e Regno Unito, che non saranno più parte della stessa famiglia, dello stesso mercato unico. Quindi sarà una trattativa intensa. Tra l'altro io sarò relatore ombra per il mio gruppo della trattativa, e seguirò direttamente questa trattativa perché nella Commissione Commercio Internazionale, quindi dovremo vedere quali saranno gli strumenti che l'Unione Europea dovrà mettere in campo per far sì che un Regno Unito fuori dall'Unione Europea sia un Regno Unito che fa il suo gioco ma non crea scompense all'Unione Europea, soprattutto che non possa godere degli stessi diritti stando dentro ma stando fuori non avendo gli stessi obblighi che hanno gli stessi paesi. Quindi questo vorrà dire alcuni controlli doganali più approfonditi, vorrà dire sarà un dibattito sugli standard che dovranno esserci sui prodotti, sui beni alimentari. Insomma, è un dibattito lungo e intenso e ci sarà da lavorare un anno prima poi di arrivare concretamente a questo accordo tra le due parti. Ma purtroppo i giochi sono fatti e devo dire con una certa emozione i colleghi inglesi hanno le lacrime agli occhi, almeno quelli del mio gruppo, non quelli chiaramente i sostenitori della Brexit, ma è stato abbastanza emozionante rincontrarli ora dopo le elezioni inglesi e vedere una delusione per un fatto che sapevamo che sarebbe accaduto ma che nessuno sperava mai che accadesse.
Gestito male
dall'Unione Europea direi di no, perché lì parliamo di...
Parlavo dal punto di vista degli inglesi, cosa hanno eventualmente sbagliato?
Gli inglesi hanno fatto un gravissimo errore a fare un referendum che serviva solo per una battaglia interna al gruppo conservatore, che è stato campo di battaglia della disinformazione europea, perché ormai è emerso con chiarezza che le fake news raccontate in quel referendum sono state determinanti a far avere questo risultato, un risultato, un referendum inglese che non ha fatto votare i cittadini inglesi residenti all'estero, che quindi ha tolto dalla platea elettorale un potenziale di qualche milione di elettori che sarebbe stato non favorevole alla Brexit in gran parte, e quindi una serie di errori, alcune casualità e la tutta
questa. Per noi toscani, quale può essere la ricaduta di questa uscita? I rapporti commerciali che noi abbiamo con il Regno Unito, quali possono essere le ricadute?
Ma si tratterà di capire quali saranno le regole che concorderemo con gli inglesi. Io penso che ci sarà una regola di non sfidarsi su prodotti, quindi un traffico commerciale ad dazio zero. Questo vorrà dire che noi potremmo continuare a esportare tranquillamente i prodotti che sono largamente apprezzati, prevalentemente quelli del mondo agricolo, dove abbiamo un ottimo export come Toscana. Penso quindi da questo punto di vista non ci saranno grossissime difficoltà, perlomeno per la Toscana. Infatti che hanno fatto alcuni studi è che i paesi che avranno maggior impatto della Brexit saranno prima di tutto il Regno Unito, perché avrà delle stime economiche che fanno alcune perdite di PIL molto consistenti, e soprattutto alcuni paesi del nord Europa, l'Olanda, il Belgio e la Germania, che hanno una maggiore relazione commerciale, anche una maggiore vicinanza fisica e quindi scambi diretti. I nostri produzioni, l'Italia e tre paesi avranno, secondo questi studi, meno impatti di altri. Rappresenta anche un'opportunità, perché gli inglesi lasciano anche degli spazi liberi da un punto di vista economico, spetterà a noi riuscire a coprire questi spazi. Speriamo, è una partita tutta da giocare, non sarà.
Lasciamo per un attimo la Brexit e parliamo di un altro argomento. In Italia in questi giorni si è parlato tantissimo del MES, come ci vedono gli europei in questo argomento, come vedono l'Italia su questa partita gli europei?
Ma sono tutti un po' stupiti, perché questa qui che è fondamentalmente una istituzione pubblica, cioè è un'istituzione pubblica frutto di un trattato tra stati sovrani, che ha lo scopo di evitare che un paese sia in balia delle fluttuazioni finanziarie e quindi possa essere, come dire, attaccato dalla speculazione finanziaria attraverso alcune garanzie di un fondo comune a cui tutti contribuiscono, ognuno quota parte, per esempio dell'Italia è uno il terzo contributore di questo fondo. È un sistema che qualcuno dicono, ma questa è una cosa che aiuta soprattutto i potenziali paesi che potrebbero avere
delle difficoltà
finanziarie e delle difficoltà. Noi sappiamo che abbiamo oggi un debito pubblico che è purtroppo in grave aumento, che siamo già al 138, mi pare aver letto, 136%. È chiaro che la speculazione finanziaria, li abbiamo visti in questi anni, quando lo spread è salito, può colpire prevalentemente chi ha una fragilità di debito pubblico, perché gli stati che non lo hanno, che hanno una solidità maggiore. Pertanto questo è uno strumento che è nato proprio per garantire e assicurare che non ci siano speculazioni contro l'euro e contro alcuni paesi. E quando vedono i nostri atteggiamenti, il nostro modo di porsi fronte a questa, diciamo, assicurazione, e le fake news che girano nel nostro paese, il fatto che si rubino i contributi dei cittadini italiani per le banche tedesche, o che venga imposto delle ristrutturazioni del debito a carico con lacrime e sangue a carico dei cittadini, ecco, queste cose ci guardano un po' stupiti, perché questo non rispetta minimamente a ciò che c'è scritto in questo trattato e agli obiettivi che insieme ci siamo dati.
Ultimo argomento di cui vorrei parlare, è tornato da pochi giorni dal Sud America, dal Paraguay. Allora, la trasmissione dice Radio Sieve chiama Europa, ma Danti è andato oltre l'Europa, è andato addirittura in Sud America. A fare cosa?
L'Unione Europea ha tra le sue obiettivi quello della sviluppare la democrazia nel mondo, e tra queste cose c'è certamente quello delle osservazioni elettorali, cioè di mandare dei nuclei tecnici e anche politici, ma solo durante le elezioni in prima, in quei paesi che richiedono un'assistenza e una verifica del loro procedimento elettorale. 2 anni fa ci sono state le elezioni in Paraguay, io sono stato membro di questa delegazione, sono stato 4 giorni a fare il lavoro di verifica presso le istituzioni e i seggi elettorali, a fare le interviste, a domandare, a verificare che il processo elettorale si svolgesse in maniera democratica e libera. A seguito di questa osservazione elettorale, l'Unione Europea ha fatto 20 raccomandazioni alle autorità paraguayane, e dopo 2 anni siamo andati a verificare, siamo andati io perché poi era una equipe tecnica di esperti elettorali e di membri del ministero, diciamo che è presieduta sempre da un rappresentante istituzionale politico, in questo caso ero io, a verificare come in Paraguay sono state recepite queste raccomandazioni, se sono state modificate le norme, le leggi che avevamo detto che sarebbe stato utile modificare per avere un procedimento elettorale più trasparente, più chiaro sui temi che avevamo messo in evidenza.
I paraguayani hanno superato la verifica?
Diciamo per adesso no, perché delle 20 raccomandazioni per adesso soltanto una è molto parzialmente stata recuperata. Loro avranno le prossime elezioni nel 2023, abbiamo parlato con tutte le istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte Suprema, il Presidente del Tribunale di Giustizia Elettorale, del Senato, tutti i partiti politici, la società civile, l'associazionismo. E c'è un certo movimento e una grande attenzione, perché è un paese in forte evoluzione. Voglio ricordare che è stato un paese che fino al 1993 ha avuto una dittatura, e quindi esce da questo processo lungo di dittatura, è durata molti anni e che ha una oggettiva difficoltà ad affermare, diciamo, anche un pluralismo, dato che c'è un partito al potere ormai da diversi anni, fatto salvo una piccola parentesi, ecco. Quindi, però il lavoro è stato fatto bene e credo sia utile, è un'esperienza da un punto di vista personale molto molto interessante, confrontarci con paesi che vanno molto lontano da noi, che hanno culture diverse dalle nostre, dove c'è anche delle differenze sociali fortemente marcate, insomma dà un'idea del mondo un po' come spesso siamo abituati a guardare troppo in casa nostra e pensare che noi viviamo tra Firenze e Borgo San Lorenzo e Figine Valdagno, ecco, siamo un mondo un po' più grande del nostro piccolo mondo, e i problemi sono talvolta molto più grandi di quelli che magari importanti che abbiamo noi sul territorio.
Dante, lei ha detto il lavoro è stato fatto bene, noi speriamo di aver fatto un buon lavoro anche con questa puntata di Radio Sieve Chiama Europa, la ringrazio, torneremo a parlare ai nostri radioascoltatori dopo Befana, vale a dire il 15 gennaio. A me non resta a questo punto che salutarla, augurarle buone feste e a lei lascio il microfono, magari per salutare i nostri radioascoltatori.
Grazie a Radio Sieve, grazie a tutti i radioascoltatori e buon Natale, e speriamo in un bellissimo 2020.
Grazie Danti.
Buona giornata.
Avete ascoltato Radio Sieve Chiama, l'Europa risponde. Analisi ed effetti delle politiche europee sul nostro territorio. Una rubrica di Stefano Galli, con la partecipazione dell'eurodeputato Nicola Danti.